Giovedì 20 febbraio, benvenuti ad una nuova edizione di GR Valdichiano su Radio Incontri di Cortona. Stefano Bertini vi auguro il suo buongiorno. Da Castiglion Fiorentino e da Cortona arrivano le notizie odierne. Piano B è il titolo della divertentissima serata che si svolgerà al Teatro Spina dopodomani sabato 22 febbraio alle 21.30. Il protagonista è Beppe Braida, notissimo comico di Zelig, naufrago alla trasmissione televisiva Isola dei Famosi e conduttore del telegiornale satirico Striscia la Notizia. Inoltre la sua lunga esperienza lavorativa come comico lo porta alla conduzione di Colorado Caffè e Buona Domenica a Canale 5. La Proloco, in collaborazione con l'amministrazione comunale, organizza una serata di sano divertimento. Ancora sono disponibili alcuni biglietti. Per informazioni contattate questo numero 349-57-64969. Così il presidente della Proloco, Paolo Faraldi, a pochi giorni dallo spettacolo teatrale Piano B del comico Braida. Il bravo cabarettista e ottimo conduttore televisivo calcherà così il palcoscenico dello Spina, regalando una serata ricca di allegria e spensieratezza. Un controllo antidroga a tappeto negli edifici dell'Istituto Superiore Giovanni da Castiglione. Questa è stata l'attività svolta nei giorni scorsi dalla Polizia Municipale di Castiglion Fiorentino, con l'ausilio del gruppo cinofilo della Polizia Municipale di Prato. Accompagnati da due splendidi esemplari di pastore tedesco, Tesla e Ritter, gli agenti hanno eseguito un capillare controllo sia all'interno della struttura del liceo che nelle zone adiacenti, come parchi e giardini, che ha prodotto esito negativo. Così, tra la sorpresa degli studenti, al mattino presto è partita l'operazione protrattasi per tutta la mattina e che ha visto al termine anche la visita del sindaco Maragnelli, che soddisfatto ha affermato quanto faccia piacere riscontrare che non è emerso nessun tipo di detenzione illegale. Ringrazio la Polizia Municipale di Castiglion Fiorentino, sempre pronta e disponibile con cui collaboro costantemente, ha commentato il dirigente scolastico Sauro Tavarnesi. Un ringraziamento va anche al reparto cinofili della Polizia Municipale di Prato, persone squisite, che più volte in questi anni è venuto a fare i controlli nella nostra scuola. E sono contento infine che durante i controlli, fatti in tutti i nostri plessi, non sia stato trovato nessun tipo di sostanza. L'Associazione per il Recupero e la Valorizzazione degli Organi Storici di Cortona, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, organizza una masterclass sull'improvvisazione organistica con il maestro Gabriele Agrimonti, uno degli organisti italiani più famosi della sua generazione. L'evento si terrà dal 1 al 3 maggio, presso la Concattedrale di Santa Maria Assunta, il Duomo di Cortona, e la Chiesa di Santa Maria della Pieva d'Arezzo. La masterclass sarà guidata, come ricordato, dal maestro Gabriele Agrimonti, uno degli organisti italiani più talentuosi e apprezzati della sua generazione, e offrirà un percorso formativo suddiviso tra teoria e pratica, con approfondimenti su armonia, forme musicali e tecniche di improvvisazione. L'ultima giornata sarà interamente dedicata all'improvvisazione libera, un'occasione per mettere in pratica le competenze acquisite in un contesto esecutivo. Il corso è aperto a organisti di ogni livello, dal principiante al professionista, con un massimo di 8 allievi attivi. Sarà poi possibile partecipare in qualità di uditori, beneficiando comunque di un'esperienza formativa di grande valore. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 marzo. Per maggiori informazioni per iscriversi è possibile contattare il numero 328-48-11475. Anche per oggi è tutto, adesso passo la linea come sempre ai miei colleghi. Noi ci risentiamo domani, venerdì 21 febbraio, per l'ultima edizione settimanale di GR Valdichiano. Buona giornata a tutti voi!
Frutti di stagioni, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Incontri, buongiorno. Sempre in risposta a quanti si domandano, ma adesso la Caritas si mette a fare politica? Nel mito biblico, una delle pagine più belle riguarda proprio la relazione fraterna. Un giorno, mentre Caino e Abele stavano parlando insieme nei campi, Caino si scagliò contro Abele, suo fratello, e lo uccise. Il Signore disse a Caino, «Dov'è tuo fratello?» «Non lo so», rispose Caino, «sono forse io il custode di mio fratello». Poche righe di una potenza straordinaria, il fallimento della parola come strumento della relazione. Possiamo immaginare Caino che non trova le parole per dare espressione al proprio odio, alla propria distruttività verso il fratello che sente come il privilegiato, il prediletto da Dio. E poi la negazione dell'altro come parte di sé. E infine la sua risposta sotto forma di domanda che di fatto nega il legame con l'altro. Conosciamo il seguito di questo episodio delle scritture con Caino che prende consapevolezza del male fatto, della condizione di indifeso alla mercé dell'odio altrui e l'intervento esplicito di Dio che vieta a chiunque di toccare Caino. Una fratellanza ferita che ha bisogno di riparazione affinché si possa declinare come fraternità. Fraternità è il terzo elemento che storicamente chiede, accanto a giustizia e uguaglianza, di farsi progettualità politica con tutte le fatiche del caso. E questa è la sfida dei nostri giorni.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Amici, ben trovati all'ascolto della pagina sportiva del giovedì. Nelle precedenti abbiamo parlato diffusamente del campionato di Serie C con Arezzo Pianese e poi della Serie D Girone E con tutte le partite delle Valdarnesi che tra l'altro alcune si incontravano fra di loro e avremmo tanto altro materiale, per esempio parlando della sconfitta sia del Siena Livorno che del Grosseto sul campo del Foligno. Ma con quel calcio ci vogliamo fermare lì perché abbiamo di che parlare qui in Val di Chiana di due formazioni che non godono certo di ottima classifica nel campionato di eccellenza Girone B. Vi sto parlando della Nuova Fogliano e della Sinalunghese che addirittura ricopre l'ultimo posto in classifica. Ma partiamo dalla Nuova Fogliano, appunto punti 21 in classifica su 23 gare, 5 vittorie, 6 pareggi, 13 sconfitte per aver segnato addirittura 22 gol e avendone subiti 32, un meno 10 in media inglese. Perché parliamo del Fogliano? Perché sarà la prima squadra a scendere in campo nel fine settimana allo stadio Lippini, appunto arriva lo Sport Club Asta che di punti in classifica ne ha 33 in questo anticipo dovuto al carnevale. Bene, anche domenica scorsa la Dea Bendata non ha certo dato una mano alla formazione Amaranto. Sentiamo appunto da Enrico Badii come è maturata la sconfitta sul campo dell'Africo.
Sfortunata battuta dal resto della Nuova Fogliano che sul terreno dell'Africo incappa nella 12ª sconfitta in campionato su 23 gare disputate. Dopo un primo tempo soporifero e con scarse occasioni da rete, con uno sterile predominio territoriale dei padroni di casa, la ripresa ha visto salire il livello del gioco e al tempo stesso crescere la squadra ospite che ha costruito un paio di seri pericoli per la squadra avversaria. Fortunato il Fogliano all'11ª, quando Del Gaudio incrocia in diagonale da sinistra e il pallone colpisce la base del palo alla sinistra del portiere Burzagli, ormai fuori causa. Burzagli compie poi una gran parata su una conclusione di Baroni sugli sviluppi di un corner originato da una deviazione del portiere di casa, sempre su insidiosa conclusione di Baroni, forse destinata a finire sul fondo. Nel momento migliore degli ospiti arriva però la doccia fredda per l'Amaranto. Lombardini abbatte Centrone in uscita e causa la massima punizione. Lo stesso Centrone trasforma con un secco tiro basso alla destra del portiere che aveva intuito la direzione. A nulla porta il generoso finale del Fogliano, tutto all'arrembaggio. La sconfitta brucia, ma deve essere di consolazione il fatto che, escluso il pareggio della Fortis Juventus, tutte le altre invischiate in zona play-out hanno perso. Il Fogliano ha racimolato solo 5 punti nel girone di ritorno, ma ha anche incontrato tutte le big della classifica. A cominciare dall'Asta, il prossimo turno, ci saranno poi le dirette concorrenti per la salvezza, esclusa la Sinalunghese, in scontri che varranno il doppio. Ha arbitrato molto bene il signor Bonanni Bonaventura Corti di Pistoia. Nella squadra del Foiano buone le prove di Bennati, De Pellegrin, Baroni e Mostacci. Bene nell'Afrio il portiere Burzagli, benvenuti Riccioni e Centrone. Ribadisco il risultato finale, Afrio 1, Nuova Foiano 0, gol sul rigore di Centrone al 78. Da Firenze per Radio Incontri in Blu, Enrico Badii.
Scusate il gioco di parole, nella 24esima giornata di domenica 23 febbraio l'avversario della Senalunghese si chiama Signa, che di punti ne ha 29, frutto di 23 partite con 7 vittorie, 8 pareggi, 8 sconfitte, 31 gol segnati, 32 subiti, per una media inglese meno 1. Purtroppo i numeri della Senalunghese sono molto più bassi rispetto a quelli del Signa, 18 quindi punti in classifica su 23 gare, 3 vittorie, 9 pareggi, 11 sconfitte, 12 gol segnati, 25 quelli subiti, più del doppio, con una media inglese di meno 13. Domenica purtroppo un'altra sconfitta, eppure le cose erano iniziate nel migliore dei modi, campo di Senalunga, e invece al termine quindi la rondinella Marzocco ha portato via forse immeritatamente l'intera posta, per quanto si è visto in campo con i locali in netto miglioramento rispetto alle ultime uscite. Il commento del post gara del vicepresidente Massimo Grotti.
La Senalunghese esce ancora una volta sconfitta da Carlo Angeletti ad opera questa volta della rondinella, ma bisogna dire sinceramente che è una sconfitta diversa da quelle altre viste nelle ultime partite. La squadra ha dimostrato rispetto alla partita di domenica un miglioramento veramente importante. L'arrivo forse del nuovo allenatore ha dato una spinta anche in più dal punto di vista emotivo ai giocatori. La squadra era partita molto bene, era partita, bisogna dire che proprio al terzo minuto abbiamo sfiorato il gol con Stefanazzi che ha calciato di fuori in un soffio. Poi siamo andati in vantaggio con un bel gol di Redi. Tutto si riassume secondo me negli ultimi due palloni, uno del primo tempo e uno del secondo tempo. Alla fine del primo tempo, in pieno recupero, Rondinella fa un bel cross e Bencini di testa mette nell'angolino più lontano di Marini e realizza il gol. Al 47esimo del secondo tempo, azione praticamente identica, Stefanazzi colpisce bene di testa e il portiere della Rondinella devia la palla nella traversa e poi la palla schizza fuori del campo. Quindi il secondo gol è sicuramente un gol evitabile, se non che si è fatta trovare con Don Giovanni completamente smarcato, che ha raccolto una palla respinta. Sono quelle domeniche che quest'anno purtroppo stanno capitando troppo spesso, in cui non ti gira veramente bene per niente. Comunque prendiamo il bicchiere mezzo pieno, la squadra ha dimostrato sicuramente un piglio importante, ce l'ha messa tutta, nel secondo tempo addirittura è salita di tono, mentre le altre volte eravamo crollati. Siamo rimasti anche in 10 quando ancora mancava un bel tempo a fine la partita e non abbiamo subito più di tanto l'inferiorità numerica. Quindi segni importanti ce ne sono, certo ogni domenica c'è una domenica a meno per cercare la salvezza, però usciamo abbastanza fiduciosi, diciamo molto più fiduciosi della partita scorsa per Zaffoiano in malo modo. Oggi possiamo imprecare per la sfortuna, per la giornata negativa, per tanti episodi che non ti hanno girato per il verso giusto, e quindi quando ci si arrabbia perché tante cose non hanno girato per il verso giusto vuol dire che c'è anche qualcosa che ha girato bene e stiamo migliorando. Speriamo che basti e che già da domenica prossima si riesca a trovare un passo diverso e è un risultato soprattutto diverso. A questo punto quello che conta non sono solamente punti, poi come vengono per un certo punto. Comunque abbiamo visto il mister Testini ha dato già una sua impronta alla squadra, di questo siamo molto contenti. Abbiamo visto alcuni giocatori rifioriti rispetto all'ultimo periodo, vediamo che questa settimana che abbiamo davanti prima della trasferta di Signa siano 4 allenamenti più la rifinitura importanti che facciano crescere ulteriormente questa squadra, facciano aumentare la consapevolezza di quelli che sono i comportamenti, le norme, le istruzioni che dà il nuovo allenatore, e vediamo se riusciamo a fare il risultato almeno domenica prossima, staccandoci da questa ultima posizione che ci pesa veramente tantissimo. Comunque la società è presente, è in palla, non si molla un centimetro in nessun momento, questa salvezza ce la giocheremo fino all'ultimo secondo possibile e la raggiungeremo, ne siamo profondamente convinti.
Ieri a Sesto Fiorentino, giornata di Coppa Italia nazionale riguardante l'eccellenza, si sfidavano nella gara di ritorno la formazione locale della Sestese che ospitava il Gambettola. All'andata la Sestese vinse per 1-0. Sentiamo come è andata ieri dalla voce di Enrico Badii.
Finisce 1-1 la gara di ritorno degli ottavi di finale della Coppa Italia di eccellenza tra la Sestese e i Romagnoli del Gambettola. In virtù della vittoria 1-0 in trasferta, la Sestese accede ai quarti che si disputeranno il 5 e il 12 marzo, dove dovrà vedersela con il Vive Alto Tevere di San Sepolcro. La Sestese è andata in vantaggio al 22esimo con Manganiello, abile a trafiggere il portiere dopo 20 metri in campo aperto lanciato da Lorenzo Matteo. Prima la squadra di casa era stata sfortunata su due conclusioni consecutive di Cirillo e di Matteo Lorenzo ribattute, e la seconda sul palo esterno. Sestese in pieno controllo anche all'inizio del secondo tempo, ma Manganiello non trova la porta da posizione favorevole e poi Ciotola si vede il tiro alzato sopra la traversa con la punta delle dita dal portiere Golinucci. Si abbassa troppo la Sestese nel finale, forse anche per stanchezza, e al 39esimo, su un errore difensivo dei centrali, Mancini segna a porta vuota. Finale da brividi con gol annullato al 48esimo a Difino per fuorigioco. Qualche perplessità ha destato l'arbitraggio del signor Casula, che ha lasciato correre in troppe circostanze. Da Sesto Fiorentino per Radio Incontri in Blu, Enrico Badini.
In chiusura un comunicato della società sportiva Arezzo, che comunica di aver raggiunto un accordo con Jacopo Dezzi. Il centrocampista abruzzese ha firmato un contratto con la società sportiva fino al 30 giugno 2025. Nel corso della sua carriera Dezzi ha vestito tra le altre le maglie della Primavera del Napoli, contribuendo alla promozione del Parma, del Venezia in Serie A e del Crotone in Serie B. L'ultima esperienza prima di svincolarsi è stata con il Padova, dove ha collezionato 81 presenze e 6 reti. Bene, benvenuto anche a Jacopo Dezzi. E con questo chiudiamo anche la trasmissione di oggi. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 20 febbraio 2025. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso al mattino con possibili deboli piovigini, minime stazionarie. Tendenza a schiarite nel pomeriggio e sera con cielo poco nuvoloso, venti deboli variabili e temperature massime in aumento. Affidabilità alta. La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
In questa seconda puntata dedicata all'infarto del miocardio parleremo dei sintomi della diagnostica e della diagnostica. Abbiamo detto che l'infarto si verifica quando l'ischemia, cioè la totale o parziale assenza di afflusso sanguigno, è così critica e prolungata da provocare il danneggiamento e la morte di una parte del muscolo cardiaco. Quali sono i sintomi dell'infarto? Innanzitutto possiamo dire che il sintomo più caratteristico e frequente dell'ischemia cardiaca è il dolore al petto. Però queste caratteristiche sono diverse da paziente a paziente. Può essere percepito da alcuni come un peso o una costrizione, come un bruciore. Può essere localizzato al centro del petto, oppure più in basso verso lo stomaco. Può essere irradiato al collo, alle braccia, soprattutto al braccio sinistro, alla mandibola, alla schiena. E a volte il dolore è presente solo in queste sedi atipiche. Il dolore dell'infarto ha la stessa caratteristica di quello dell'angina, ma è solamente più intenso e soprattutto è più prolungato. È raro che un dolore anginoso superi i 10 e 20 minuti. Oppure il dolore dell'infarto può presentarsi a più riprese, senza eventuali apparenti situazioni scatenanti. Ai sintomi si può associare una forte stanchezza e debolezza, nausea, vomito, sudorazione intensa, difficoltà respiratoria, vertigini e capogiri, senso di malessere opprimente simile a quello causato da un attacco di panico. Nelle donne bisogna sottolineare che i sintomi dell'infarto sono spesso differenti da quelli che si manifestano negli uomini. Le donne, infatti, hanno una maggiore probabilità di presentare sintomi diversi dal dolore e dal fastidio al petto. I sintomi nelle donne possono essere molto vari, come un bruciore di stomaco, un dolore al collo, alla schiena, alla gola o alla mascella, difficoltà nella digestione, nausea e vomito, sudorazione abbondante, stanchezza e stordimento, affanno o dispnea. La diagnosi di infarto viene in genere effettuata mediante l'elettrocardiogramma. In alcuni casi, soprattutto quelli non associati ad un'occlusione della coronarica acuta, è necessario la conferma mediante analisi del sangue per determinare la concentrazione degli enzimi cardiaci, cioè specifiche proteine che si liberano nel sangue quando le cellule cardiache sono danneggiate. La terapia d'urgenza per l'infarto del miocardio è la rivascolarizzazione, ossia il ripristino del flusso sanguigno mediante l'angioplastica coronarica, ovvero la dilatazione meccanica della coronaria occlusa e il ripristino del calibro originario del vaso mediante l'impianto di uno stente, una struttura di sostegno metallica che mantiene il vaso aperto e del diametro desiderato. In alternativa, il paziente può ricevere una terapia farmacologica trombolitica che serve cioè a sciogliere il coagulo. In base alle caratteristiche cliniche ed elettrocardiografiche è possibile identificare quadri con alta probabilità di occlusione acuta e completa del vaso, nei quali comunque il ripristino del flusso adeguato è critico per mantenere le funzioni del cuore. In questi casi la rivascolarizzazione deve essere in atto d'urgenza. Tanto più rapido ed efficace sarà l'intervento, tanto minore sarà la quota di cuore che andrà incontro a necrosi. Dopo un infarto del miocardio sono spesso necessari alcuni cambiamenti nello stile di vita. È importante infatti agire su tutti i fattori di rischio modificabili. Quindi tenere sotto i controlli il peso corporeo, smettere di fumare, evitare l'alcol, seguire un'alimentazione sana ed equilibrata, povera quindi di grassi, di sali e di zuccheri, e fare un'attività fisica moderata. Dopo un infarto possono essere prescritti per lunghi periodi e addirittura possiamo dire per tutta la vita, farmaci antiaggreganti piastrinici, soprattutto l'acido acetilsalicilico, ossia l'aspirina, a cui vengono aggiunti spesso beta bloccanti, ACE inibitori, sartani e ipocolesterolimizzanti, cioè quelli farmaci che riducono la presenza di colesterolo e che quindi riducono il rischio di progressione della malattia coronarica e di ulteriori eventi infartuali. La dieta da seguire dopo un infarto o un intervento di angioplastica coronarica deve contribuire a mantenere ottimale la pressione arteriosa e i livelli di colesterolemia. È necessario limitare il sale, La dose massima consentita è di meno di 5 grammi al giorno, corrispondenti circa a un cucchiaino, evitando alimenti come patatine, cracker confezionati, insaccati e carni lavorate. È importante inoltre ridurre il consumo di grassi animali, carni rosse, cibi fritti, dolci e bevande zuccherate, da limitare anche gli stimolanti come caffè, tè e bevande energizzanti. Possono essere consumati nelle dosi appropriate verdure crude e cotte, legumi, cereali, frutta fresca e secca, proteine magre come pollame e pesce ad alto contenuto di acidi grassi omega 3 come lo sgombro, il merluzzo, le alici, le sardine, latte, yogurt, formaggi magri e olio extravergine di oliva. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burri.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:30.